Dunque, tutto nel tempo necessario a far partire la mia presentazione, ringrazio chi ha organizzato questo evento e chi mi ha che ha avuto la bontà di invitarmi. Io sono Ernesto Belisario, sono un avvocato, sono specializzato in diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione. Dico queste cose non perché mi piacciono le mostrine, ma perché vi dà il mio taglio di approccio al problema. Perché mi piace citare la scienza dell'amministrazione? Perché la scienza dell'amministrazione è quella branca del diritto amministrativo che guarda al settore pubblico come se fosse un vivente. Quindi gli fa un po' il check-up, come sta il paziente, sta bene in salute, sta male, e dopodiché valuta qual è l'impatto dei cambiamenti sociali, economici, tecnologici sulla pubblica amministrazione. Da questo punto di vista il tema della trasparenza, a mio avviso, potrebbe diventare l'evoluzione normativa di cui nell'introduzione a questa sessione si è parlato in modo approfondito, rappresenta davvero un caso di scuola su come la pubblica, su come il settore pubblico sia davvero un vivente, non sia mai uguale a se stesso. Ho dato un titolo abbastanza provocatorio a questa mia breve presentazione: trasparenza uguale accessibilità totale uguale open data. Il mio modesto sillogismo, ma si sa, sono un giurista, quindi potrei sbagliare qualcosa in questa formula matematica, è che in realtà, nonostante noi pensiamo che l'open data o open data, per dirla alla britannica, sia qualcosa di assolutamente lontano, la mia lettura è che in realtà noi siamo già un paese in cui le norme prevedono che le amministrazioni debbano fare open data. Proviamo a vedere se il mio ragionamento vi convince. Tempo fa mi è rivenuta in mente, questo è braccio di ferro, non vi state sbagliando, né io ho sbagliato ad inserirlo nella diapositiva, mi è venuta in mente una frase di un'esperta di procedimenti di partecipazione. L'esperta di procedimenti di partecipazione nel 1969 diceva che l'idea della partecipazione civica è un po' come mangiare spinaci. Nessuno è contrario per principio perché ci fa bene. Dopodiché voi invitate qualcuno a cena, mettete sulla tavola gli spinaci e una bella sacher torte, ditemi i vostri ospiti cosa scelgono. Allora, l'idea della trasparenza, io sento parlare sempre di trasparenza, tutte le amministrazioni a tutti i livelli, tutti dicono di voler essere, di voler implementare strategie di trasparenza. Dopodiché, vediamoci davvero qual è il livello di trasparenza delle amministrazioni italiane. Attenzione, di trasparenza come pubblica amministrazione, che è una casa di vetro, sentiamo parlare da diversi decenni, quindi non è un concetto assolutamente nuovo. Ma il concetto di trasparenza, come vi dicevo, per come lo vedo io, non è mai un concetto uguale a se stesso. Questa è la foto di un vagone della metropolitana. La trasparenza è in movimento. Provare a fare una fotografia, ed è il lavoro che deve fare il legislatore, provare a fare delle fotografie normative di che cos'è la trasparenza, di come deve essere regolamentata, di quali sono gli adempimenti che devono fare gli enti. E mi rendo conto che il lavoro del legislatore, che noi tante volte critichiamo, è un lavoro molto difficile, perché deve immortalare un attimo, e come vedete la fotografia qualche volta può venire sfocata perché questo concetto di trasparenza cambia. Noi siamo stati tradizionalmente abituati a pensare che il nostro paese fosse diverso rispetto ad altri paesi di cultura anglosassone. Come voi sapete, ci sono alcuni paesi in cui esiste un right to know, cioè esiste il diritto di avere accesso ad ogni informazione pubblica per il semplice fatto di essere cittadini. È così ad esempio negli Stati Uniti d'America e nella gran parte degli ordinamenti anglosassoni. Tradizionalmente ci è stato insegnato e insegniamo che in realtà nel nostro paese il concetto di trasparenza è diverso e si basa sul need to know, cioè io per conoscere determinati atti e documenti devo avere un interesse qualificato rispetto al resto, questo interesse che mi dà una posizione giuridica qualificata. In realtà questo era vero, ma quando era vero? Era vero con la legge 241, dove per trasparenza intendevamo l'obbligo di motivazione, dove per trasparenza intendevamo il diritto di accesso agli atti. cose cominciano a cambiare, questa trasparenza che evolve nel 2005 con il codice dell'amministrazione digitale. Il codice dell'amministrazione digitale per me non è una norma sulle tecnologie, ma è una norma sull'organizzazione, è la seconda legge sul procedimento amministrativo, secondo me, insieme alla 241. E già il codice dell'amministrazione digitale faceva un passo avanti. Il passo avanti era nell'articolo 2. L'articolo 2 è le finalità del codice dell'amministrazione digitale, cioè perché abbiamo messo in piedi una costruzione di questo tipo, che ci dice che lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano disponibilità, gestione, accesso e fruibilità dell'informazione in modalità digitale. E qui già c'era una piccola apertura, c'è qualcosa di diverso, non cominciamo a distinguere tra interesse e non interesse, sembra esserci già un'apertura, io come interprete, come giurista devo cominciare a fare 2 più 2, non posso fare finta che questa norma non esista all'interno dell'ordinamento giuridico. Dopodiché, questo principio di disponibilità del dato pubblico che veniva solo enunciato all'articolo 2 veniva declinato all'articolo 50, rubricato proprio disponibilità dei dati pubblici, che al comma 1 diceva: i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili ed accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Quindi già nel 2005, se vogliamo, prima di Obama, prima della direttiva del 2009, prima di Sir Tim Berners-Lee, in realtà questo principio in italiano è anche a meno appeal, perché si chiama disponibilità dei dati pubblici, ma disponibilità dei dati pubblici uguale open data, cioè la invenzione di Obama non è poi tanto un'invenzione, noi ce l'avevamo nel codice dell'amministrazione digitale fin dal marzo del 2005. Questo principio ha tutta una serie di implicazioni su cui non mi voglio dilungare. Nel frattempo, questo quadro della trasparenza, come vedete, continua a muoversi. A livello normativo abbiamo la normativa in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico con i recepimenti, il decreto legislativo 36 del 2006, ma poi abbiamo addirittura il recepimento della direttiva Inspire 32 del 2010, cioè normative che vanno sempre più nel senso, per non parlare dell'accesso all'informazione ambientale, abbiamo cioè un'evoluzione, sempre più norme che parlano di dati e di accesso e di messa a disposizione di dati online, senza vincolarli al possesso di un determinato interesse qualificato. La vera svolta, però, secondo me, della nuova chiave del sistema, che secondo me molti ancora sottovalutano, è l'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, su cui io costruisco una modestissima interpretazione. Quel sillogismo si basa su questo. Accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione. Secondo me, come voi sapete, in dottrina si tratta di un concetto dibattuto sul tipo di posizione giuridica che questo articolo 11 ha introdotto un diritto soggettivo per il cittadino di accedere, oppure si tratta di una disposizione di principio. Io vi dico la verità, come voi sapete, si tratta di un dibattito annoso, anche dopo la legge 241 del 1990 molti si chiesero cosa volesse dire trasparenza, se trasparenza fosse un diritto o meno, oppure se fosse una disposizione programmatica o di principio. Io in realtà alle disposizioni programmatiche credo poco, perché se in una legge non è programmatico, se in una legge per l'interprete deve avere un senso, perché altrimenti non ci sarebbe un atto normativo. Una disposizione normativa programmatica non esiste, esiste una disposizione normativa che insieme ad altre disposizioni normative costituisce un quadro preciso. Perché io parlo di quadro? Perché molto spesso noi ci limitiamo, ma dico che è un errore dei giuristi e degli interpreti, facciamo delle belle opere che sono i commentari, dove ci concentriamo solo su un articolo e di quell'articolo diciamo tutto, perché il tempo, il modo, la virgola l'abbiamo messa prima o dopo, dopodiché perdiamo di vista il concetto di prospettiva. Il concetto di prospettiva per me è importante, è come se noi, qualcuno di voi sarà andato in Egitto, c'è un bel vedere sulla Sfinge, se io faccio una foto lì, io e la Sfinge sembriamo delle stesse dimensioni. Fare questo tipo di interpretazione normativa per me ha lo stesso tipo di rango. Se noi interpretiamo l'articolo 11 del decreto 150 con l'articolo 52,1 bis del nuovo codice dell'amministrazione digitale, noi otteniamo che c'è qualcosa di diverso. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolare, promuovono progetti di elaborazione e diffusione degli stessi. Secondo me l'articolo 52,1 bis, io quando ho dovuto scrivere un primo commento al codice dell'amministrazione digitale, ho chiaramente identificato che questa è la norma attraverso cui il nostro legislatore ha inteso recepire nel nostro ordinamento i principi dell'open data. Inizialmente ho detto, si tratta di una norma timida, che perché qualcuno, più di qualcuno mi ha detto, ma su questa norma non c'è una scadenza, non c'è scritto le amministrazioni devono, non c'è scritto le amministrazioni sono obbligate, non c'è scritto che le amministrazioni hanno delle sanzioni, questo è un vizio tipicamente italiano, se non c'è scritto che le amministrazioni rischiano 15 frustate sulla pubblica piazza, cioè non c'è una sanzione diretta, allora la norma non è vincolante. Ebbene, secondo me noi dobbiamo uscire da questa logica delle frustate sulla pubblica piazza per dire che una norma è vincolante. Perché? Perché se leggiamo questa norma in combinato disposto, per usare un fastidioso termine da giurista, con l'articolo 11 del decreto legislativo 150 del 2009, noi abbiamo invece che articolo 11 più articolo 52,1 bis significa che le amministrazioni devono rendere pubblici tutti i loro dati come attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, come ci dicevano già gli articoli 2, 50 e 52,1 bis del codice dell'amministrazione digitale. Cosa ci dice in più l'articolo 52,1 bis al mio avviso? Introduce gli elementi tipici della filosofia dell'open data: valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici, cioè promuovere il riuso dell'informazione del settore pubblico. Cosa significa questo? Che vuol dire l'open data? Allora, questa è la definizione da manuale. L'open data è la filosofia che implica che alcune tipologie di dati siano liberamente accessibili a tutti sul web senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo. Questo è un esempio di open data. Il governo inglese, insieme al governo, qui cominciamo a venire alcuni esempi, a me piace fare degli esempi per spiegare cos'è l'open data, mette online i dati relativi alla spesa. I dati relativi alla spesa non vengono presentati dal governo, il governo mette il dato grezzo relativo alla spesa, cioè quanto ho speso per cosa. Dopodiché c'è un soggetto terzo, in questo caso è il Guardian, che insieme al noto giornale inglese, noto anche alle cronache italiane per il Wikileaks negli ultimi tempi, che insieme all'Open Knowledge Foundation ha realizzato questo sito che si chiama Where Does My Money Go, che tradotto significa dove vanno i miei soldi, dove i soldi sono i soldi delle tasse. Come voi vedete, da questo punto questo consente a tutti di accedere a questo sito di visualizzazione dati e di avere chiaro qual è il quadro della spesa e di confrontare tra l'altro le diverse regioni e lo Stato nella spesa per terzo settore, spesa sanitaria e quant'altro. Non è l'amministrazione che mi dice, sono io cittadino, sono io privato, sono io impresa che posso riutilizzare quel dato. Prima si diceva i tre pilastri dell'open government sono trasparenza, collaborazione e partecipazione. Trasparenza, in realtà, transparency, per chi si intende di dinamiche anglosassoni, non è la mera trasparenza che intendiamo in Italia, è una trasparenza più legata al concetto di accountability, è una trasparenza legata al concetto di responsabilizzazione di chi governa e dell'amministrazione. Ma in questo contesto, quando noi parliamo all'interno del 150 del 2009 di trasparenza, valutazione e merito, e parliamo della valutazione, parliamo di una valutazione interna all'amministrazione o comunque interna al settore pubblico. In realtà trasparenza, valutazione e merito nell'ottica dell'open data evolve, e dove per valutazione c'è assolutamente la valutazione del cittadino. Il cittadino è in condizione di valutarmi quando? Quando ha tutti i dati su quello che faccio. Se non ha i dati su quello che faccio, non è in condizione di poter dare una valutazione. E questo è uno degli esempi. Quali sono le resistenze principali? Le resistenze principali sono di tipo diverso, alcune volte di tipo normativo. Io molto spesso presento un'applicazione, quando parlo di open data, che è un'applicazione che oggi non ho riportato nelle slide, che si chiama RiuSafe, mi avvio alla conclusione. Si chiama RiuSafe, che significa state tranquilli. Il governo americano cosa ha fatto? Ha messo online i dati della criminalità. In formato grezzo, da noi i dati della criminalità come vengono diffusi? Ci sono stati 10 scippi a Roma, ci sono 20 furti, 4 omicidi. Lì cosa hanno fatto? Hanno preso il dato della criminalità relativa ai singoli eventi ed è stato geolocalizzato, cioè dove, con quali coordinate sono avvenuti i crimini. Sono stati messi online, chiunque poteva scaricarli. Ci sono stati degli sviluppatori che hanno realizzato un'applicazione che è in condizione di dirvi perfettamente se sono in questo posto, qual è il livello di sicurezza. C'è un indicatore come se fosse una lancetta, dal verde al giallo al rosso, a seconda del tipo di rischio che state correndo. Io dico sempre che sono stato rapinato qualche tempo fa e mi hanno detto che ho 30 secondi di vita con una pistola. Io poi, come avete capito, sono logorroico, poi faccio l'avvocato, quindi alla fine non gli ho dato l'autovettura, che era quello che lui voleva, e sono andato a fare denuncia in questura del tentativo di rapina. In questura mi hanno detto: guardi avvocato, lei è stato fortunato perché ieri nello stesso posto un altro non è stato fortunato come lei. Se io avessi avuto quell'applicazione, quindi, io non avrei corso quel problema e avrei arrecato un beneficio a 3 soggetti diversi. A, l'amministrazione avrebbe dimostrato... L'amministrazione ce l'ha sotto controllo il problema, però mi avrebbe dimostrato di averlo, cioè di sapere che esiste un problema dove. Io sarei stato in condizioni di evitare quello spiacevole inconveniente. Voi pensate se, per chi ha figli, la possibilità di sapere se vostra figlia nel tragitto che fa dalla pizza con le amiche il sabato sera a casa è una strada sicura o meno, è un percorso che può evitare. Dopodiché, tre, c'è un'impresa che ha sviluppato su quel dato un'applicazione e quindi ci ha realizzato un modello di business. Io quindi, con la liberazione del dato pubblico, sono stato in grado di dare una valutazione che non soltanto una trasparenza, ma, per ritornare all'articolo 52, 1 bis, al fine di valorizzare. Cosa significa valorizzare il dato pubblico? Significa utilizzare un dato che è stato creato per una finalità, in questo caso la finalità era quella di prevenzione della criminalità, ma pensate alle cartografie, pensate agli elementi che vengono acquisiti per fare pianificazione territoriale, piuttosto che tutele di altro tipo. Sono già stati pagati con i soldi dei contribuenti, metterli online e renderli riutilizzabili da tutti significa fargli sviluppare ulteriore valore, che in questo momento significa dare anche un contributo all'economia. Quali sono le resistenze che si crede ci siano? Ci sono resistenze di privacy? In realtà, ora sentiremo sicuramente un illustre rappresentante, quando parliamo di open data noi non stiamo parlando di divulgazione dei dati personali, nessuno vuole rivelare il fascicolo sanitario elettronico di Ernesto Belisario, stiamo parlando quindi di dati che non presentano esigenze di questo tipo, tant'è che l'autorità garante della privacy del Canada, con una raccomandazione del 1 settembre del 2010 addirittura, invece di elevare un problema, è stato il garante privacy a rivolgersi al governo canadese, ha detto: dovete fare l'open data, perché è un modo nuovo e io addirittura, anche se non sollecitato, vi dico che non ci sono problemi di privacy. Ci sono problemi di copyright? Beh, in realtà non ci sono particolari problemi di copyright, nel senso che è sufficiente che le amministrazioni dicano chi può utilizzare quei dati e per cosa può farlo. Da questo punto di vista, in Italia, anche sul modello di quello che è già successo nel governo inglese, c'è una licenza pubblica sull'open data che si chiama Italian Open Data License, sviluppata da Formes PA e disponibile all'indirizzo formes.it/iodl. Quindi da questo punto di vista possiamo parlare per l'open data italiana di futuro prossimo. Chiudo citando un tweet: l'anno scorso in un convegno a Formes PA parlavamo di open data, a un certo punto dal pubblico un partecipante si alza e con un'osservazione molto acuta dice: i dati si chiamano così perché vanno dati, altrimenti si chiamerebbero tenuti. Io, nella speranza di aver dato qualche piccola provocazione e fornito qualche spunto interessante alla discussione, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro buon proseguimento di lavori. Grazie.